Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo Studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic che si preannuncia particolarmente acciuffata perché, come avrete sentito, a Milano c'è un incendio in corso. Io ho cercato di fare il bravo corrispondente. Questo significa anche che sono arrivato tardi in radio e quindi non ho avuto la mia solita oretta per ripassare, sistemare le notizie, eccetera. Quindi stasera andiamo veramente a sentimento. Vi anticipo però che tra un'intelligenza artificiale e l'altra parleremo tanto di privacy, di controllo tecnologico, perché nel corso della settimana sono uscite una marea di notizie riguardanti proprio questi ambiti. Io vi ricordo, prima di cominciare, i contatti per dialogare con me nel corso di questa trasmissione. Potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure inviare sms, whatsapp e telegram al 331 6214 013. Ma partiamo subito con le notizie riguardanti il mondo di internet e le nuove tecnologie di questa settimana. Allora, cominciamo con una notizia che ho pescato su TechCrunch. Ora, è un momento abbastanza particolare per il mondo dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché ci si sta interrogando sul fatto che tutto il baraccone funzioni oppure no. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, c'è quello che viene chiamato token apocalypse, cioè un consumo spaventoso e dei costi spaventosi per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che sta inducendo la maggior parte delle aziende a ridurre l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale dopo la prima sbornia. E poi però c'è anche l'altro tema, cioè quello della sostituzione uomo-macchina, cioè la perdita di posti di lavoro riguardanti la sostituzione di dipendenti con algoritmi di intelligenza artificiale. Quello che sta emergendo per adesso è che la categoria più soggetta a questo tipo di processo è quella dei programmatori e dei responsabili IT. Perché? Perché l'intelligenza artificiale non è particolarmente brava a sostituire le persone in carne e ossa nel momento in cui devono relazionarsi con le persone, devono fare dei ragionamenti complessi, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando si tratta di generare codice per le applicazioni, quindi programmare in buona sostanza, oppure gestire dei sistemi informatici, l'intelligenza artificiale, soprattutto nella sua declinazione agentica, cioè quella di veri e propri agent che operano in maniera indipendente, si dimostrano particolarmente efficaci. Ora, TechCrunch ha pubblicato un articolo a firma di Rebecca Bellan e Connie Loizos in cui fanno un po' un riassunto di quello che sta succedendo nel 2026. Io vi faccio l'elenco perché dà un po' l'idea. Partiamo da Oracle, grande multinazionale operante nel settore tech. Il numero di impiegati è calato del 13%, 21.000 impiegati che sono stati licenziati. Poi abbiamo Google, Google che sta vivendo un periodo di crescita incredibile dal punto di vista del valore in borsa, però ha ridotto del 35% i manager al suo interno e con una riduzione stimata tra i 1.500 e i 3.000 ingegneri. Se parliamo di Meta invece, Meta ha licenziato circa 8.000 impiegati, più o meno il 10% della sua forza lavoro, e 7.000 impiegati sono invece stati spostati da quello che è il focus, quello che eravamo abituati a considerare il focus, quindi i social network, nella nuova divisione che si occupa di intelligenza artificiale. Poi se abbiamo tempo ne parliamo di questa roba qua di Meta. Cisco, altro colosso, calo del 5% dei dipendenti con il licenziamento di circa 4.000 persone. Cloudflare, che è un vero colosso nel settore della gestione delle comunicazioni online, ha tagliato circa il 20%, 1.100 persone. Stessa cosa più o meno per quanto riguarda General Motors, che ha eliminato tra i 500 e i 600 lavoratori. Coinbase, che si occupa di scambio di criptovalute, ha tagliato il 14% del suo staff, circa 700 impiegati. PayPal il 20%, circa 4.500 persone. Microsoft non poteva mancare e sta dicendo che in buona sostanza sta offrendo l'opportunità a molti impiegati di andarsene perché il loro lavoro sta cambiando. IBM ha avuto, per quanto riguarda Red Hat, che è controllata da IBM, una riduzione di ingegneri che si stima fra i 3.000 e le 9.000 persone solo negli Stati Uniti e che porta il numero complessivo a 15.000 persone che non sono più all'interno dell'azienda. Stessa cosa per quanto riguarda Dell, circa 10% della forza lavoro, con circa 11.000 persone che non hanno più un posto. Vabbè, potrei andare avanti, vi posso citare come ultimo dato quello di Amazon, 16.000 lavoratori che sono quelli che sono stati tagliati nel 2026 dopo che c'era già stato un taglio di 14.000 lavoratori nell'ottobre del 2025, stiamo parlando del 9% della forza lavoro. Ora, la cosa abbastanza sorprendente è che stiamo parlando non tanto di quei ruoli che all'inizio venivano considerati a rischio, ma proprio quelli dei programmatori, quelli per cui si ipotizzava un grandissimo futuro, e il paradosso è che è tutta quella gente che ha contribuito a sviluppare l'intelligenza artificiale. Diciamo che è un po' una sorta di legge del contrappasso e questo no, non ci consola assolutamente. Dicevo che il fil rouge di questa sera riguarderà principalmente il controllo digitale e la privacy, e partiamo con una notizia veramente inquietante. Allora, la notizia arriva direttamente da Citizen Lab. Citizen Lab è l'associazione legata all'Università di Toronto che si occupa di tutelare in qualche modo gli attivisti, i giornalisti, gli oppositori politici che sono soggetti al controllo. Qual è la notizia che è emersa? Che Stelios Kuloglu, penso si legga, un ex giornalista investigativo che è stato parlamentare europeo tra il 2014 e il 2023, è stato controllato con Pegasus. Che cos'è Pegasus? Ormai dovreste saperlo tutti, è il mitico spyware di NSO Group, la società israeliana che avrebbe dovuto vendere, per quanto riguarda la sua attività, questo spyware, quindi un software che permette di intercettare tutte le comunicazioni, di utilizzare lo smartphone anche come microfono per registrare conversazioni online e offline, le avrebbe dovuto vendere soltanto a governi democratici, e questi ultimi avrebbero dovuto utilizzarli soltanto per scopi legali, quindi contrasto alla criminalità, al terrorismo, eccetera, eccetera, e invece è venuto fuori in numerosissimi casi che questo software era in disponibilità di governi che di democratico non hanno niente, oppure che sono formalmente democratici, come l'Ungheria e la Grecia, ma che ne hanno fatto un uso assolutamente illegale. Ecco, la cosa sconcertante è che nel periodo in cui Stelios Kuloglu è stato controllato con Pegasus e il suo smartphone sembra sia stato infettato una prima volta nell'ottobre del 2022 e poi di nuovo nel marzo del 2023, lui faceva parte della Commissione dell'Unione Europea che stava indagando sugli abusi nell'uso di Pegasus. Cioè, quindi proprio siamo a un livello di sfacciataggine incredibile. Vedremo come andranno avanti le indagini. Il problema qual è? Che nel frattempo NSO Group ha cambiato proprietà, cioè non è più in mano alla società israeliana che l'ha fondata in origine, ma è stata acquisita da un fondo statunitense. In realtà i problemi di NSO Group non sono finiti, perché c'è ancora una causa intentata da Meta che accusa NSO Group di aver sfruttato delle vulnerabilità di WhatsApp per infettare i telefoni e andare quindi a spiare delle persone che non avrebbero dovuto essere spiate, e comunque facendolo in maniera illegale, perché è legale vendere gli spyware ma è illegale andare a hackerare dei software in quel modo. Tutta una vicenda che è ancora aperta, ma io devo dire la verità, non sono particolarmente speranzoso che tutto questo possa portare né a una condanna di NSO Group, perché siamo in un momento di polarizzazione terribilmente forte a livello geopolitico quando si parla di intelligence, né tantomeno a qualche soluzione dal punto di vista sistemico di questo panorama in cui bene o male le società che sviluppano spyware e i governi fanno un po' quello che gli pare. E le cose non sembrano andare meglio nemmeno da un punto di vista proprio culturale. Lo conferma una notizia che arriva a livello continentale. Il Parlamento europeo ha approvato con 331 voti favorevoli, 304 contrari e 11 astensioni una richiesta del Consiglio europeo di procedura d'urgenza per reintrodurre una deroga sulla privacy per, io ve la cito com'è, il rilevamento volontario di materiale di abuso sessuale su minori. Ora, il tema è il famoso chat control, che è quella proposta di legge che in Europa continua a comparire ogni sei mesi più o meno, e che io sintetizzo con l'idea per cui ci sarebbe un obbligo nei confronti delle big tech, e stiamo parlando sostanzialmente di Google e Apple, di controllare i messaggi che vengono scambiati dai loro utenti. Ora, tutta questa vicenda sembrava sostanzialmente chiusa. Perché? Perché c'era una proposta di legge che voleva rendere obbligatorio questo sistema di controllo, che io ripeto è un po' come se si dicesse ragazzi, da domani è normale che quando qualcuno spedisce una lettera, quella lettera viene aperta, letta da qualcuno, poi richiusa e poi mandata al destinatario, cioè una violazione della privacy spaventosa. Il punto è che la versione Light di Chat Control prevedeva la possibilità che le aziende tecnologiche introducessero un sistema volontario di controllo, quindi non obbligatorio. Tutto questo in deroga alla direttiva della privacy a livello digitale dell'Unione Europea. A un certo punto, per fortuna, questa deroga era stata bocciata dal Parlamento, ma con un colpo di mano il Consiglio dell'Unione Europea è riuscito a far votare la richiesta di procedura d'urgenza. Cosa succederà adesso? Che ci dovrà essere una nuova votazione per decidere se prolungare questa deroga e quindi consentire eventualmente a tutte le big tech di controllare i messaggi prima che vengano inviati sui loro sistemi. C'è un piccolo cavillo: in pratica, per bloccare questa deroga servirebbe la maggioranza assoluta del Parlamento. Ora, io non so quanti siano così abbiano confidenza con questi termini. La differenza fra maggioranza relativa e maggioranza assoluta significa che la maggioranza relativa vuol dire la gente che c'è, la maggioranza delle persone che in quel momento stanno votando, quindi con un tot di parlamentari. La maggioranza assoluta significa invece la maggioranza del numero di parlamentari che ci sono. Visto e considerato che la votazione dovrebbe essere domani ed è il 9 di luglio, possiamo immaginare quanta gente ci sia in Parlamento e quanto sia probabile che possa passare il blocco di questa deroga. Quindi, insomma, il Consiglio europeo conferma il fatto che ha come obiettivo quello di andare a controllare tutte le nostre comunicazioni con la scusa di bloccare la pedopornografia, ma purtroppo anche con la possibilità che tutto questo diventi uno strumento di controllo sociale e di controllo delle comunicazioni, di cui faremmo volentieri a meno. Mentre io sono un po' perplesso perché ho di fronte due monitor dello stesso sistema che mi danno due orari completamente diversi di un paio di minuti, vabbè, ma anche questo è il bello della tecnologia. Andiamo a parlare di un altro sistema di controllo che ha suscitato non poche polemiche. Che cos'è successo? È che qualcuno si è accorto che all'interno di Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla società con sede a San Francisco, Anthropic, di cui abbiamo parlato ampiamente qui a Doppio Clic, c'era un tracker, cioè un sistema di tracciamento che sembra sia stato inserito da Anthropic per individuare eventuali utenti cinesi che utilizzassero il suo modello. Allora, faccio un tot di passi indietro, così si capisce. Il tema di cui trattiamo è la cosiddetta distillation. Che cos'è la distillation? Noi sappiamo che i modelli di intelligenza artificiale, per essere addestrati, devono utilizzare delle grandissime banche dati. In pratica, OpenAI, che ha sviluppato ChatGPT, che tutti conosciamo un po' come l'intelligenza artificiale generativa per antonomasia, è stata addestrata con dei dataset con quantità spaventose di dati. Sta roba richiede un mucchio di soldi, un mucchio di lavoro, consumi energetici elevati, consumi d'acqua elevati, bla bla bla. Che cosa si è scoperto a un certo punto? Che però si può scavallare questa cosa come copiando sostanzialmente. Tu prendi un modello già pronto come ChatGPT e fai la distillation, cioè prendi un nuovo modello che parla con ChatGPT e impara da lui un po' come se fosse il suo maestro. Questa cosa è venuta alla ribalta quando è comparso DeepSeek, che è un modello di intelligenza artificiale generativa made in China, e ha generato una paranoia per tutti, cioè tutti in pratica sono terrorizzati dall'idea che qualcuno gli possa copiare il modello di intelligenza artificiale e ottenere sostanzialmente gli stessi risultati in poche settimane, quando loro ci hanno messo dei mesi e degli investimenti della Madonna. Non c'è nessun modo per impedire questa cosa. Beh, Anthropic si è inventata, e pare che l'abbia anche confessato in buona sostanza, questo metodo per cui andava a tracciare l'utilizzo dei suoi modelli per vedere se qualcuno stesse facendo distillation. Però il punto è che una delle dei parametri che utilizzava era capire se si trovasse in Cina. Ennesima parentesi, tutto questo arriva anche perché Donald Trump nel suo memorandum pubblicato recentemente, oltre a introdurre tutta una serie di obblighi per le società che si occupano di intelligenza artificiale, ha chiesto a loro anche di impedire la distillation. Questo perché il 47esimo presidente degli Stati Uniti è fermamente convinto che l'intelligenza artificiale sia uno strumento di dominio a livello geopolitico e militare, e di conseguenza permettere alla Cina di andare a creare dei modelli che possano competere con quelli statunitensi sarebbe un regalo a quelli che lui considera degli avversari a tutti gli effetti. Allora, io ho deciso di dare retta non tanto al timer che vedo sul display del mixer, ma di dare retta al caro vecchio AL 9000, cioè il software che gestisce le trasmissioni di Radio Popolare, e secondo lui sono le 21:52. Quindi è arrivato il momento di un primo brano. Come al solito, i brani io li scelgo sulla base di quello che succede a livello di attualità, e una delle notizie è che Mario Adinolfi è stato arrestato e messo ai domiciliari per una supposta, presunta truffa nell'ambito delle scommesse. Io ho letto un po' di articoli, ne è venuto fuori un bel quadretto, lo riassumerei come Dio, patria, famiglia e poker. AC/DC.
Was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have
was her nature. Poker straight was a game. If she knew she could get ya, she played them fast and she played them hard. She could close her eyes and feel every card.
Io li adoro i finali così, questi erano gli AC/DC, She's Got the Jack, e noi andiamo a parlare non tanto di gioco d'azzardo ma di gente che gioca sporco, e lo facciamo con Marta Ba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, questa sera noi parliamo di un bel database pubblico a livello europeo. Che ci racconta cosa?
Allora, è un database che ci racconta gli abusi legati alle grandi imprese quotate europee, che sono stati segnalati e diciamo confermati dal 2000 al 2020, quindi 20 anni di abusi.
Non male.
Esatto, da due ricercatrici italiane, esatto.
Che tu hai intervistato nell'ambito, fra l'altro loro operano nell'ambito del progetto europeo Rebalance, ma il database si chiama Brave, se non sbaglio, giusto?
Sì, è un nome stupendo, secondo me è molto adatto a questa azione che hanno fatto. Loro sono Elisa Giuliani e Federica Nieri, dell'Università appunto di Pisa, e hanno realizzato questo database e sono andate a quantificare gli abusi, quindi ci sono un sacco di dati interessanti che io ho cercato di, diciamo, veramente erano tantissimi, ed è, io invito chi fosse interessato proprio a guardare, perché è un database appunto, come hai detto, pubblico e consultabile, quindi c'è un mondo di informazioni anche su aziende che conosciamo molto bene. E ho cercato di esplorare, visto che poi appunto ho scritto un articolo per Wired Italia, i quattro settori diciamo più collegati, quindi tecnologia, automotive, ETC, ITC e transizione verde. Però c'è di tutto in questo database, diciamo.
Ma allora sì, io ho visto, ora non mi stupisce tanto, tecnologia, vabbè, immediatamente si pensa alle materie prime, che, perché ricordiamolo, noi stiamo parlando delle malefatte, io la dico così, con un termine un po' vintage, delle società quotate europee, però non stiamo parlando dell'Europa come campo d'azione, stiamo parlando di tutto il mondo, giusto?
Esatto, anzi proprio una conclusione che si può trarre sfogliando questo database è proprio che esternalizziamo molto gli abusi ai diritti, quindi la maggior parte sono fuori dall'Europa e questo è un tema, nel senso che, come capita anche in altri contesti, siamo molto regolarizzati e questo è un bene, però se facciamo scivolare fuori dai nostri confini abusi senza magari eliminarli o perlomeno non sempre, questo emerge anche dal database.
Cioè bravi a casa nostra, poi quando però andiamo tipo nella Repubblica Democratica del Congo per estrarre le materie prime, non va così bene.
Esatto, tra i paesi tra l'altro in cui c'erano più, ci sono stati diciamo tracciati, individuati più abusi, ci sono anche gli Stati Uniti, quindi non solo diciamo insomma, che è stato un po' più inaspettato per me, ma ci sono. Poi chiaramente ci sono diversi tipi di abusi, quindi cambiano da area geografica in area geografica, però anche lì diciamo ce ne sono, soprattutto sui lavoratori, sulle comunità, sui sindacati, esatto.
Senti, una delle cose che mi ha colpito per esempio è il fatto che uno dei paesi principali in cui si concentrano le violazioni che sono state registrate è la Cina, e che uno dice ok sì vabbè lo sappiamo che la Cina non è particolarmente democratica, però attenzione, noi stiamo parlando di violazioni che coinvolgono aziende europee, cioè siamo qua a fare la morale alla Cina e poi andiamo là e facciamo disastri?
Esatto, questa è una delle contraddizioni che emerge e che appunto ci interroga un po', no? Forse dobbiamo un po' più pensare prima di etichettare e fare gli innocenti. Un'altra che mi ha fatto sorridere, se vogliamo parlare di contraddizioni, è che la transizione green dell'automotive ha dei fortissimi impatti negativi ambientali, no? Quindi insomma è una green forse di facciata, no? Se andiamo a guardare questi numeri, se poi ha un peso ambientale abbastanza importante a livello di abusi.
Sì, poi la cosa abbastanza impressionante, vabbè, io vedo che c'è una classificazione delle vittime a livello di categorie che prevedono le comunità, e ok, questo è abbastanza labile. Poi, tanto per cambiare, lavoratori e sindacalisti, e poi c'è attivisti e giornalisti, ma non pochi, cioè a livello di vittime, io vedo che attivisti e giornalisti, per esempio nel settore dell'ITC o della tecnologia, son piuttosto elevati, ma anche della transizione verde, peraltro.
Esatto, sì, anch'io avevo notato questo, che insomma non me lo sarei aspettato, sinceramente, infatti ho fatto proprio quella visualizzazione perché emergevano delle cose per me inaspettate, anche il peso della comunità forse, ecco, mi sarei aspettato di un po' di più dei lavoratori e un po' meno la comunità, quindi insomma se guardi la comunità nella transizione verde è tipo l'80%, no, delle vittime, che è parecchio insomma.
Sì, e fra l'altro il futuro di Brave prevede di andare oltre, nel senso che per adesso è un database che permette di consultare dei dati, nulla di particolarmente nuovo, ma si apre all'intelligenza artificiale, cioè finalmente un uso sensato dell'intelligenza artificiale.
Esatto, diciamo che già Brave comunque è un passo avanti, perché questa quantificazione degli abusi, così diciamo molto sistematica, no? È stato fatto un database così con tanti dati, non era mai stato fatto, perlomeno in Europa, e quindi questo è già un passo avanti, perché prima magari c'erano i singoli casi oppure alcuni studi, ma non così da consultare, perché proprio se si apre il file si può proprio usare un file Excel con cui giochi. Questo è il primo passo. E ovviamente è propedeutico all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il prossimo passo, mi raccontavano che si sta cercando di sperimentare questo, e quello ovviamente aiuterebbe moltissimo sia a fare analisi, quindi tirare conclusioni, eccetera, sia a insomma continuare a tracciare sempre meglio. Secondo me l'altra cosa su cui non so se l'intelligenza artificiale ci aiuterà, ma magari la tecnologia sì, è la tracciabilità dell'intera filiera, perché qui comunque sono le aziende quotate e, quando possibile provarlo, quello di aziende a loro collegate. Questo quando possibile provarlo ovviamente taglia via molti casi. Quindi ovviamente anche la tracciabilità, no, dell'intera filiera potrebbe arricchire moltissimo questo database.
Sì, e l'intelligenza artificiale, devo dire che sempre con la supervisione umana, da quel punto di vista aiuta tanto. Grazie Marta, come al solito porti sempre delle belle chicche del mondo della tecnologia che aprono squarci di luce in uno scenario un po' cupo. Adesso ci torno subito in uno scenario cupo, però grazie mille e alla prossima.
Grazie, a presto.
Ciao.
Ciao.
Allora, intanto, mentre ringrazio, non l'ho fatto prima, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che mi confortano sul fatto che l'orario giusto sia quello di Al 9000, dicendomi anche, ma potevi guardare semplicemente lo smartphone? Sì, considerate che io davanti ho 5 monitor con 7-8 applicazioni e 23 schede di Chrome aperte, quindi il mio livello di confusione è giustificato da tutto questo e non sapevo più a chi affidarmi. Torniamo al mondo delle distopie del controllo, perché è uscita una notizia ripresa da parecchie testate che però è un filino inquietante. Che cosa è successo? È stato annunciato dall'FBI l'arresto di un teenager, in realtà un adolescente, ma sembra veramente un ragazzino, il cui nickname è Stokes, che sarebbe collegato, secondo il Federal Bureau of Investigation, secondo me una cretinata, nel senso che ho letto un report ieri di una società di cyber security che mette molti dubbi, vabbè. In realtà è 19enne, quindi teenager fino a un certo punto, sarebbe collegato a Scattered Spider. Scattered Spider è un gruppo informale che si occupa di ransomware, quindi quegli attacchi che poi portano all'estorsione, e lui avrebbe violato i sistemi di una società che si occupa di gioielli di lusso. Ma non è questa la notizia che ci interessa. La notizia che ci interessa è che nel documento che è stato pubblicato dall'FBI è stato spiegato come hanno fatto a individuare il caro Stokes. E qua viene fuori un elemento che ha fatto saltare sulla sedia tutti, perché in pratica l'FBI dice molto serenamente che l'arresto è stato consentito dal fatto che Microsoft ha permesso di identificare il cybercriminale attraverso il tracciamento di un Global Device ID, cioè un numero di serie globale dell'installazione di Windows sul suo computer. Allora, una cosa che era passata sotto traccia fino ad oggi e di cui nessuno aveva mai considerato l'esistenza. La dico in sintesi: in pratica ogni computer sul quale è installato Windows viene identificato con un numero di serie, fra l'altro un numero di serie lunghissimo, è una roba tipo di 20 cifre, e questo può essere utilizzato per ricostruire la navigazione. Detta in soldoni, se noi pensavamo che con un computer Windows, utilizzando per esempio un proxy o una VPN, quindi qualcosa che mascherasse l'indirizzo IP da cui ci si collega, si potesse godere di un relativo livello di anonimato, beh, non è così perché Microsoft può individuare il dispositivo in base a un numero di serie che c'è all'interno. Si può modificare questo Global Device Identifier? Sì, in realtà reinstallando il sistema operativo o installandolo con la stessa licenza su un altro dispositivo, però il problema non si risolve, nel senso che a quel punto verrà generato un nuovo GDID e quindi di nuovo il dispositivo sarà tracciabile. Insomma, la notizia che è comparsa questa settimana su tutte le testate è che attraverso Microsoft qualsiasi agenzia governativa statunitense, presumibilmente, perché sono quelli che hanno più facilmente accesso a queste informazioni, hanno la possibilità di tracciare chiunque, anche se prende delle contromisure. Scusate, sto prendendo tempo perché stavo andando a cercarmi la notizia seguente e collegata, che riguarda sempre la possibilità che le forze di polizia utilizzino informazioni prese direttamente dalle aziende tecnologiche per tracciare le persone. La notizia in questo caso è una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, in realtà di settimana scorsa, che va a chiarire una questione abbastanza annosa. Provo a spiegarvela in questo modo. Il caso era riguardava una accusa nei confronti di Okello Cetri, che è un rapinatore di banche, che è stato arrestato attraverso un'indagine che ha sfruttato i dati di Google. Che cosa è successo? Beh, il buon Cetri aveva rapinato una banca a Richmond, in Virginia, e per riuscire a individuarlo, visto che aveva rubato la bellezza di $200,000, cosa ha fatto l'FBI? Beh, ha contattato Google, gli ha chiesto di dargli i dati di tutte le persone che si trovavano in quella zona in quel momento e che usavano Google Maps, evidentemente, o che usavano un dispositivo Android. Dopodiché in realtà hanno fatto tre passaggi, hanno fatto una scrematura e sono arrivati a individuare 9 persone, poi hanno fatto un'ulteriore scrematura, ne hanno individuate 3 e poi alla fine hanno individuato lui. Che cosa è successo però? Che l'avvocato di Cetri ha eccepito il fatto che l'FBI avrebbe dovuto avere un mandato per fare questo tipo di richiesta, cosa che invece non era assolutamente stata fatta, e in conseguenza tutto questo sarebbe in contrasto col 4° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che regola quelle che sono le modalità con cui le forze di polizia possono eseguire perquisizioni e ottenere informazioni. Ora, non che io abbia una particolare simpatia per i rapinatori di banca, ma il fatto è che questa sentenza della Corte Suprema potrebbe avere un impatto anche su altri tipi di geolocalizzazione che vengono fatti con grandissima disinvoltura in questo momento negli Stati Uniti. Provate a indovinare un po' di chi? Da parte del ICE, cioè la milizia di Donald Trump, che si occupa di deportare quelli che loro considerano immigrati irregolari e rinchiuderli in dei carceri per poi buttarli fuori dal paese più democratico del mondo. Mentre parlavo di tutto questo, sono arrivate le 22:14, quasi 15, secondo al 9000, di cui ormai io mi fido ciecamente. D'altra parte il rapporto di potere è sempre a suo favore, perché è lui che decide quando io devo smettere di trasmettere da queste frequenze, e quindi è il momento di un altro brano. E scusatemi, ma io continuo con la soap opera tra Giorgia Meloni e Donald Trump, visto che si è arricchita di un nuovo capitolo con quel post di Donald Trump che chiedeva un ordine di restrizione nei confronti di Giorgia Meloni come se fosse una stalker, e a me quando si parla di stalking vengono in mente un paio di canzoni, però questa dei Blondie è probabilmente la più bella.
I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll sleep around. One way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way or another, I'm gonna win ya, I'll get ya, I'll get ya. One way or another, I'm gonna see ya, I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. And if the lights are all out,
One Way or Another, una storia di stalking, chiaramente. Nel frattempo si infittisce il mistero degli orari nello studio 2 di Radio Popolare Milano. Vi spiego la situazione, perché io ho un al 9000 che mi dice che sono le 22:19, un altro dispositivo che mi dice che sono le 22:21, poi ho due computer di cui uno mi dice che sono le 22:21 d'accordo con l'altro dispositivo, e l'altro che sono le 22:19 d'accordo con al 9000. Quindi siamo in piena anarchia nello studio 2, ma non mi stupisce più di tanto. E parlando di anomalie, vi racconto di un curioso bug, oddio curioso, anche fastidioso bug potenzialmente, di Windows 11. È arrivata la segnalazione dalla stessa Microsoft, la quale ha detto è andato qualcosa storto nella gestione dei file di sistema, e c'è un piccolo bug che potrebbe rubarvi fino a 500 GB di memoria del disco. Allora, che cosa è successo in pratica? Che Potrebbe succedere, spero che a nessuno di voi sia accaduto, però ci sono molti utenti che hanno segnalato il fatto che all'improvviso hanno aperto il computer e avevano il sistema operativo che gli diceva non c'è abbastanza spazio, di colpo si erano ritrovati con pochi mega disponibili, colpa del file capabilityaccessmanager.db-wall che di colpo andava a esplodere sostanzialmente. Se qualcuno di voi dovesse avere dei problemi di memoria sul disco fisso, gli consiglio di seguire una procedura piuttosto semplice, cioè aprire le impostazioni, accedere alla voce sistema e archiviazione, e effettuare il controllo dello storage. C'è una voce che si chiama file di sistema e spazio riservato che dovrebbe essere in realtà non troppo grande, normalmente una cosa di qualche megabyte, però ci sono utenti che hanno segnalato che era arrivata anche oltre i 500 giga, il che significa sostanzialmente che ti si è esaurito lo spazio sul computer. E continuiamo a parlare di spazio su disco per annunciare una cosa non più per gli utenti Windows ma per gli utenti Android. Attenzione, perché Google ha cambiato la sua policy per la gestione del backup del dispositivo di Android. Ora la spiego in maniera semplice. Di solito Android mette a disposizione dello spazio su cloud di archiviazione per metterci le fotografie, Gmail, eccetera, eccetera, eccetera. Il backup del dispositivo non era compreso in quello spazio lì, non era un grosso problema. Pare che invece abbiano deciso di conteggiarlo. Ora, niente panico, perché da quel che ho visto sui forum, in realtà i backup del dispositivo di Android occupano circa 30-40 mega, non di più, e quindi non dovrebbe essere un grossissimo problema. Allora, mancano più o meno 4-5 minuti alla fine della trasmissione, quindi io come al solito comincio a rimbalzare fra le notizie un po' più un po' meno strutturate, mettiamola così. Intanto una notizia che arriva direttamente da Mountain View, in cui Google ha ammesso che nel corso del 2025 il suo consumo annuale di elettricità è aumentato del 37%. Ora, in realtà sostengono che il famoso obiettivo di arrivare nel 2035, mi sembra, a impatto zero di carbonio non sarebbe compromesso perché utilizzano sempre più fonti rinnovabili, però questo è un po' una conferma, mettiamola così, del fatto che tutta questa fame di intelligenza artificiale sta portando a un aumento di consumi a livello globale. Tocchiamo poi il tema dei robot antropomorfi che dovrebbero prima o poi arrivare dappertutto. Io ho pescato una notizia, la parte interessante, vabbè, arriva alla fine, riguardante Isaac 1, un robot che è prodotto da una società statunitense. Questa è già una notizia, perché di solito questo tipo di robot vengono prodotti tutti da società cinesi che sono decisamente più avanti da questo punto di vista, e che costa circa $8,000. Sarebbe in grado di sbrigare le faccende domestiche, quindi raccogliere i vestiti sporchi, svuotare i cesti da biancheria, rifare i letti, sistemare i cuscini, raccogliere gli oggetti che abbiamo lasciato in giro per la casa, e sarebbe anche in grado di piegare i vestiti, che sembra una cretinata, ma è una delle cose più complesse da insegnare e da fare a un robot. La notizia è che costa relativamente poco, nel senso $8,000, poi bisogna vedere anche come funziona, perché se uno paga $8,000 per qualcosa che ti deve rifare il letto, in realtà ti fa un origami in cui le lenzuola sembrano un cigno, è un altro discorso. La cosa che mi inquieta però è la chiosa, perché il punto è che nel momento in cui dovesse essere in difficoltà e non riuscisse a fare qualcosa, subentrerebbe un operatore umano per guidarlo. Ora, non so voi, ma io non sarei particolarmente contento di avere un operatore umano che prende il controllo di un robot che è a casa mia e che può vedere tutto quello che c'è in giro e metterci le zampe. Sta cosa qua è abbastanza inquietante. Chiudo con la piccola parentesi degli appassionati di giurisprudenza, citando un articolo che ho trovato abbastanza interessante, scritto da Enrica Priolo, un avvocato, l'ha scritta su Agenda Digitale, che riguarda la responsabilità degli agenti AI autonomi. Allora, qual è il tema? Gli agenti di intelligenza artificiale sono quei bot a cui noi possiamo affidare un compito e loro lo svolgono. Ne ho parlato settimana scorsa. Io per esempio uso un agente di intelligenza artificiale per farmi la rassegna stampa e fa tutto da solo, cioè va a guardare tutti i vari siti, trova le notizie che mi possono interessare in base ai parametri che gli ho dato, visitando le testate che sono più interessanti per me sulla base dei parametri che gli ho dato, e me le riporta. Gli si può far fare un mucchio di cose. Ecco, il problema è che a un certo punto qualcuno ha detto: sì, ma se questo agente AI fa un danno, cioè provoca un danno a qualcuno, chi è responsabile? E il problema è che nel diritto, perlomeno in Europa, non c'è una risposta, perché la responsabilità dovrebbe essere equamente distribuita fra chi ha sviluppato il modello di intelligenza artificiale normale, chi poi ne ha creato l'agente, chi poi l'ha implementato e chi poi gli ha dato l'istruzione. Quindi molto probabilmente tutto questo diventerebbe una causa che potrebbe durare 200.000 anni, perché non si sa bene come uscirne. E forse l'AI Act dovranno aggiornarlo per quanto riguarda gli agenti di intelligenza artificiale. Allora, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Doppio Click. Io ero così, stavo rallentando perché non vedevo Martino Fiumi nello studio 1 e ho detto: boh, è cambiato il palinsesto, magari mi hanno spostato anche le news della notte. Invece no, è arrivato puntuale, si è lanciato sulla sua console, è pronto a raccontarvi tutto quello che è successo oggi. Quindi io vi lascio alle news della notte e alla pianificazione, al palinsesto di Radio Popolare. L'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Una buona serata da Marco Schiaffino.